Antonio Canova, Favole di marmo. Dedicato ai ragazzi che credono nella bellezza dell'arte e della natura, come la divina Ebe. L'abbraccio del nonno. Vedete il verde dei boschi e le morbide colline? Sentite l'aria fresca e il profumo della campagna? Ecco Possagno, il mio paese. Sono Antonio Canova. E forse pensavate di vedermi sempre circondato da nobili statue di marmo e solenni monumenti. Invece il mio vero mondo è questo. Sono nato qui, in casa di gente semplice, il primo novembre del 1757. E anche se da grande ho viaggiato per mezza Europa, appena posso torno a Possagno per vedere le mie colline e ricordarmi dell'abbraccio di nonno Pasino. Avevo solo 4 anni quando il papà è morto, così sono stato allevato da lui e, siccome faceva lo scalpellino, sono cresciuto anche con le pietre, il martello, lo scalpello. Ma non era solo un gioco. Il nonno ha capito subito che avevo la stoffa dell'artista ed ha speso tutti i suoi soldi per farmi studiare. L'ultima stagione di Venezia. A 11 anni, per imparare il mestiere, sono entrato come garzone nella bottega di un famoso scultore, che aveva 2 studi, uno ad Asolo, vicino a casa mia, l'altro, più importante, a Venezia. Ah, la Serenissima! Forse la città non era più gloriosa e splendente come in passato, ma ai miei occhi di ragazzo sembrava un sogno. Palazzi scintillanti, riflessi nelle acque, chiese piene di capolavori, gondole sui canali, teatri, concerti, nobildonne, barcaioli e viaggiatori, provenienti da ogni parte del mondo. Ai miei tempi, poi, andavano di moda i ragazzi prodigio, come Wolfgang Amadeus Mozart, il grande musicista mio coetaneo. E anche il mio nome cominciò subito a circolare tra le calli e i campielli della città. I nobili veneziani mi assegnavano volentieri dei piccoli lavori per stupire i loro amici con la mia precoce abilità. Mi pare di sentire ancora in tasca il tintinnio dei primi soldini guadagnati col mio lavoro. Un talento all'accademia. Ormai la mia strada era segnata. Ho lasciato la bottega e, sempre con l'aiuto del nonno, mi sono iscritto alla Accademia di Belle Arti di Venezia, affacciata proprio sul Canal Grande. Fondata qualche anno prima, aveva avuto tra i suoi professori alcuni dei più celebri pittori veneziani, come Canaletto e Tiepolo. Disegnavo dal vero nelle classi di nudo, ascoltavo con soggezione le lezioni dei maestri, copiavo i calchi delle sculture antiche, mi esercitavo nel restauro delle statue rovinate, pasticciavo con la creta per modellare delle figure, scolpivo qualche decorazione per le ville e i giardini e, naturalmente, facevo amicizia con i miei compagni di studio. Intorno ai 14 anni ho conosciuto Antonio d'Este, che, come me, voleva diventare scultore. Col tempo è diventato un mio collaboratore. Siamo rimasti in contatto per tutta la vita. Finiti gli studi, ho potuto aprire una bottega di scultura tutta mia, in Calle del Traghetto, vicino alla chiesa di San Maurizio. I primi successi. Ricordo sempre con molta gratitudine un gentiluomo, Giovanni Falier, che per primo ha avuto fiducia in me e nel mio talento di scultore alle prime armi. Forse gli ero simpatico perché, oltre al palazzo di famiglia nel cuore di Venezia, possedevo una villa in campagna, a 2 passi da Possagno. Quando avevo 15 anni, Falier mi ha chiesto di scolpire nella pietra 2 canestri intrecciati con fiori e frutta ripresi dal vero. I miei cestini gli sono talmente piaciuti che li ha messi sul corrimano dello scalone del suo palazzo. E così ho potuto ottenere un incarico molto più impegnativo. Le mie prime sculture a grandezza naturale. A 16 anni ho scolpito le figure di Orfeo ed Euridice, 2 sfortunati amanti della mitologia greca, che ho realizzato a partire da 2 blocchi di pietra vicentina alti più di 2 metri ciascuno. Le statue erano destinate al giardino della villa di Asolo, ma prima di essere portate in campagna sono state esposte a Venezia e hanno avuto un notevole successo. D'altra parte, la città aveva proprio bisogno di giovani artisti. I maestri della generazione precedente stavano uscendo di scena, uno dopo l'altro, e molti si trasferivano all'estero. Insomma, io ero considerato una speranza perché Venezia continuasse ad essere la regina dell'arte. Il leone. Dovete sapere che il simbolo di Venezia è un leone con le ali. In città, nei territori della Serenissima, in campagna e sulle isole, lo si vedeva dappertutto, scolpito, dipinto, ricamato sulle bandiere. Ma talvolta c'era anche occasione di vedere un leone dal vivo. Quando ero ragazzino, uno degli spettacoli di piazza più amati era proprio l'esposizione di animali provenienti da terre lontane. Noi artisti coglievamo l'occasione per ritrarre queste strane bestie e anche il pubblico pagava volentieri il biglietto per poterle ammirare da vicino. E pensate che tra gli incarichi che ho ricevuto da ragazzino c'è stato anche quello di scolpire un leone di burro per abbellire un banchetto. Provate anche voi a disegnare un animale dal vivo, oppure ricopiate da un libro l'immagine di una bestia esotica. La Fiera della Sensa. Venezia, si sa, è la città delle maschere, del carnevale, dei divertimenti. A maggio, la Fiera della Sensa, che in veneziano significa ascensione, è la festa più spettacolare. Il culmine della fiera è la cerimonia dello sposalizio del mare. Il doge, l'uomo più importante della città, solennemente vestito d'oro ed ermellino, sale a bordo del Bucintoro, la nave di gala della Repubblica, tutta decorata di sculture. Attraversata la laguna e entrato in mare aperto, il doge getta nelle onde un anello nuziale per confermare il matrimonio tra Venezia e il mare. Molti pittori hanno rappresentato l'entusiasmante spettacolo con la folla di gondole intorno allo scintillante Bucintoro nella cornice del bacino di San Marco. E anch'io, alla fiera del 1779, ho presentato un imponente gruppo scultoreo a tema mitologico. Dedalo, che lega due ali di piume di cera sulla schiena del figlioletto Icaro. La Sensa mi ha portato fortuna. Ho venduto la scultura per 100 zecchini d'oro. A Roma. Con i soldi ottenuti dalla vendita del Dedalo e Icaro, ho potuto permettermi di raggiungere Roma, che, nel tempo, sarebbe diventata la mia nuova patria. Ricordo bene il giorno in cui ho visto per la prima volta la città eterna. Era il 4 novembre 1779. Avevo appena compiuto 22 anni ed ero così emozionato. Anche in questa occasione ho avuto una gran fortuna. Ero ospite dell'ambasciatore della Serenissima nel magnifico Palazzo Venezia, proprio ai piedi del Campidoglio. Durante i mesi di questo mio primo soggiorno a Roma, ho lavorato poco e studiato moltissimo, osservando gli originali delle statue che fino ad allora avevo conosciuto solo attraverso i calchi e consultando gli antichi testi greci e romani che così spesso hanno ispirato le mie opere. Ho anche colto l'occasione per percorrere gli scavi archeologici di Pestum e Pompei, per visitare Napoli e ammirare la Reggia di Caserta, appena costruita. Tante meraviglie che ho intensamente amato e che mi hanno convinto a non copiare mai in scultura le statue antiche. L'arte deve essere originale e l'artista deve inventare creazioni sempre nuove. Anni di studio e di incontri. Grazie all'appoggio dell'ambasciatore veneziano, ho avuto subito la possibilità di incontrare molte personalità illustri. Nobili e collezionisti appassionati, artisti e cardinali, eruditi e viaggiatori di molte nazioni che mi hanno spesso accompagnato nelle visite alla città, guidandomi tra antiche rovine e palazzi nuovi di zecca. E voi, siete mai stati a Roma? Sapete riconoscere questi monumenti famosi? Il monumento a Papa Clemente XIV. Nel giugno del 1780 sono tornato a Venezia e a Possagno, ma ormai avevo capito che il mio futuro era a Roma. Tramite l'ambasciatore sono riuscito a ottenere dal governo veneziano uno stipendio per 3 anni. Lavorando a Roma, nel cuore dell'arte mondiale, io porto gloria a Venezia. È un sogno che si avvera. Potermi consacrare completamente alla scultura, senza preoccupazioni economiche. Mi sono subito buttato nel lavoro e intanto studiavo il francese e l'inglese. Nel 1783 ecco una commessa importante, la tomba monumentale per Papa Clemente XIV. È un'opera complessa, costruita intorno alla porta della sagrestia della Chiesa dei Santi Apostoli. e mi ha impegnato a fondo. Senza considerare le fasi preliminari, i disegni e i primi bozzetti, ho impiegato ben 241 giorni per realizzare i modelli in gesso e altri 465 per scolpire le statue in marmo, a cominciare dal ritratto del Papa, seduto in cima al sepolcro in un solenne gesto di benedizione. A furia di trapanare il marmo, mi sono addirittura deformato le costole. Ne valeva la pena. Al momento dell'inaugurazione, nell'aprile del 1787, la folla avrebbe voluto portarmi in trionfo. Ero diventato di colpo lo scultore più famoso di Roma. Ma non dimentico le mie origini. Ho spedito una parte dei miei guadagni a Possagno per ricomprare i campi che il mio caro nonno aveva venduto per pagarmi gli studi a Venezia. Dal disegno alla creta, dal gesso al marmo. Lavorando al monumento di Papa Clemente XIV, ho messo definitivamente a punto la tecnica che poi ho utilizzato per tutta la vita. Naturalmente le prime idee nascono sotto forma di schizzi, appunti visivi veloci e spesso anche piuttosto confusi. A poco, mentre il progetto comincia a farsi più chiaro, i disegni diventano più nitidi e precisi. Poi viene la volta di piccoli bozzetti in creta, modellati a mano o con una stecca. Mi servono per vedere l'effetto della scultura e osservare le figure da tutte le parti. Il momento più importante è la realizzazione dei modelli in gesso, grandi quanto le sculture finali. Quando il gesso è morbido e umido, si può lavorare con una certa facilità. Ma attenzione, perché quando si secca, diventa durissimo e non si può più correggere. Conficco dei grossi chiodi in diversi punti dei modelli, per indicare ai miei assistenti dove sbozzare i blocchi di marmo. Progressivamente, con la raspa, lo scalpello, il trapano, la gradina e altri attrezzi, la scultura prende corpo. Gran parte del lavoro viene svolto dai miei aiutanti, ma io mi occupo sempre della rifinitura e levigatura finale, quella che mi piace chiamare la pelle del marmo. Fogli, scalpello, martello, chiodi, stecca, raspa, gradina, trapano. Sapete individuare gli strumenti dello scultore all'interno del mio studio? Il neoclassicismo. Il mio stile era in pieno accordo con la corrente artistica del neoclassicismo, allora molto in voga. Questo movimento, sviluppato soprattutto grazie a letterati, pittori e intellettuali scesi a Roma dall'estero, aveva il suo modello nella cultura e nell'arte classica. Rapiti dalla bellezza e dalla nobiltà dei monumenti e delle statue greche e romane, i neoclassici cercavano di realizzare opere d'arte altrettanto solenni, intrise di valori morali, spesso legate a personaggi della mitologia e della storia antica. È stato facile e naturale per me entrare in contatto con i principali esponenti del neoclassicismo, tra cui il grande pittore francese Jacques-Louis David. Ci siamo scambiati idee e suggerimenti, ma io rimango della mia opinione. L'arte classica è meravigliosa, ma non deve essere copiata. Deve piuttosto servire da stimolo, da incoraggiamento, indirizzandoci verso l'armonia, la bellezza e i sentimenti. Amore e psiche. Se pensate che l'arte neoclassica sia fredda, nostalgica, noiosa e troppo perfettina, beh, guardate questa scultura. D'accordo, è ispirata ad una storia dell'antica Grecia, quella del dio amore dalle lunghe ali e della sua amata psiche. Certo, la qualità del marmo è eccelsa e la lavorazione impeccabile, ma che cosa vi attira in questa statua? Il riferimento a un mito classico e la perfezione del marmo? Oppure l'ardore palpitante di due giovani che stanno per darsi il primo bacio? Ho lavorato a lungo su questa statua. Nei primi disegni e nei bozzetti in terracotta avevo raffigurato i due amanti così stretti che quasi sembrava stessero lottando. Poi, a poco, ha preso forma questo gruppo rilassato, leggero, pieno di azione e sentimento. Neoclassico? Usate il termine che preferite. Io spero che sentiate nel cuore tutta l'emozione, di questi due bei ragazzi innamorati. Una piramide per Maria Cristina d'Austria. Mentre il Settecento si avviava verso la conclusione, la mia carriera non conosceva ostacoli. Ecco un nuovo incarico per un monumento funebre, questa volta dedicato alla principessa Maria Cristina d'Austria. Il marito della principessa desiderava ricordare in particolare la sua tenerezza verso gli orfani e la carità per gli anziani e gli ammalati. Così ho pensato a una mesta processione che sale i gradini di una tomba a forma di piramide alta quasi 6 metri. Un drappo leggero sembra scivolare lungo i gradini, simbolo del tempo che passa, mentre un angelo alato e un grosso leone rappresentano rispettivamente l'amore e la forza morale. Ci sono anche 3 personaggi a basso rilievo, fra cui il ritratto della principessa, sorretto da una ragazza in volo che raffigura la felicità celeste. Ho impiegato ben 7 anni per realizzare quest'opera. Si tratta di un lavoro davvero imponente, che occupa buona parte di una parete laterale della chiesa di corte a Vienna. Le imprese di Napoleone. E poi un tornado inarrestabile ha travolto l'intera Europa. Si chiamava Napoleone Bonaparte. Anche la mia povera Venezia è stata sconfitta e saccheggiata dal grande generale francese. Quando ho saputo che il Bucintoro era stato dato alle fiamme, mi sono sentito morire. Ma devo ammettere che la personalità di Napoleone è così affascinante che l'ho ritratto più volte, per anni, in tutte le pose e le dimensioni, compreso un colosso di bronzo che oggi si trova nel cortile del Palazzo di Brera a Milano. In quell'occasione ho scelto di rappresentarlo come Marte, il mitico dio della guerra, nudo, con una lunga asta stretta nella mano sinistra e una piccola vittoria alata nella destra. Le spoliazioni napoleoniche. Colpito dal mio talento, Napoleone stesso mi ha invitato a soggiornare a Parigi. Ma, come ho scritto al mio amico Antonio d'Este, non vedevo l'ora di ritornare a Roma. Non mi tratterrei per tutto l'oro del mondo. Vale più la mia libertà, la mia quiete, il mio studio, i miei amici che tutti questi onori. Il mio cuore, infatti, era sempre più triste. Napoleone, uscito vittorioso da tutte le sue formidabili campagne militari, aveva fatto firmare al Papa un trattato che gli permetteva di portare in Francia molti capolavori italiani sottratti a chiese, abbazie e conventi, per formare un enorme museo nel Palazzo del Louvre. Persino Roma ha perso alcune delle opere più belle e famose dell'antichità, come il Laocoonte e l'Apollo del Belvedere. Per vincere l'amarezza, ma anche per seguire alcuni importanti lavori, ho viaggiato tra Vienna, Dresda, Praga, Berlino, Monaco di Baviera, ma poi sono comunque tornato a Roma, naturalmente passando per Possagno. In difesa della bellezza. Mi sono spesso domandato cosa possa fare un artista per la sua patria e per tutta l'umanità. La mia risposta è una sola: amare la bellezza e difenderla dalla violenza della guerra. Ecco perché, davanti ai piedistalli lasciati malinconicamente vuoti dalle statue portate via da Napoleone, ho sentito il desiderio di reagire, realizzando opere nuove che prendessero il posto di quelle antiche. Ma non delle semplici copie. Come sapete, non mi piace per niente replicare opere altrui. Per esempio, al posto dell'Apollo del Belvedere, sottratto ad un cortile del Vaticano, ho collocato la statua dell'eroe Perseo con la testa della Medusa, un magnifico nudo di un giovane uomo atletico. E a Firenze, la mia Venere italica ha sostituito un'Afrodite greca. In quell'occasione ho conosciuto Ugo Foscolo, un poeta veneto come me, che a proposito della mia Venere ha scritto: «Io ho dunque visitata e rivisitata e amoreggiata e baciata e, ma che nessuno il sappia, ho anche una volta accarezzata questa Venere nuova». L'Italia in lacrime. In compagnia di Foscolo ho visitato la Basilica Fiorentina di Santa Croce, dove riposano Galileo Galilei, Michelangelo e altri personaggi illustri. Davanti alle loro tombe, Foscolo mi ha spiegato che il ricordo dei grandi uomini del passato può darci la forza per compiere a nostra volta grandi imprese. Proprio per Santa Croce ho realizzato il monumento funebre del celebre scrittore Vittorio Alfieri. Ispirato dalle parole di Foscolo, ho cercato uno stile grave e maestoso, in grado di trasmettere la fierezza vibrante delle opere del letterato. Accanto alla tomba vera e propria, ho scolpito la figura dell'Italia, in lacrime. Non solo simboleggia la tristezza per la morte dell'Alfieri, ma anche e soprattutto il senso di oppressione e di sconfitta che in quei primi anni del XIX secolo affliggeva la nostra patria. Paolina Borghese. Fra tanti lavori, uno mi è particolarmente caro. Nel 1803, Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone, ha sposato il principe romano Camillo Borghese, proprietario di una favolosa villa immersa nel verde e piena di capolavori di scultura e di pittura. Il principe mi ha chiesto di ritrarre la moglie nelle vesti di Venere, la dea della bellezza. Ma mi riempie d'orgoglio pensare che la mia scultura entrerà a far parte della collezione borghese. Ho scelto un marmo purissimo, di eccellente qualità, e ho rappresentato Paolina semidistesa su un letto, con lo sguardo lontano e l'espressione un po' distratta. Per rendere meglio l'effetto della pelle nuda, ho spalmato sul marmo un sottile strato di cera rosata e ho anche consigliato al principe di esporre la scultura in una saletta illuminata dalla luce tenue delle candele. Le tre grazie. Come sapete, non copio mai le statue antiche, semmai copio me stesso. Alcune mie sculture sono infatti così famose che me ne sono state richieste più repliche. Come potevo rifiutare? È il caso delle tre grazie, antiche fanciulle che, abbracciandosi, simboleggiano la pace e l'armonia. Molte sculture antiche rappresentano questo soggetto, ma anche questa volta ho preferito creare qualcosa di nuovo, ispirato alla bellezza naturale. Osservate il gioco di sguardi affettuosi, le carezze che si scambiano, il trasporto con cui si abbracciano, lasciando una leggera pressione ciascuna sulla pelle dell'altra. Dopo anni di guerre e di tensioni, ho voluto regalare al mondo un'immagine di grande tenerezza. Ben presto, la scultura ha guadagnato una fama internazionale. Oltre ad averne realizzato io stesso alcune repliche, ha dato origine a diverse versioni e interpretazioni da parte di altri scultori. Altre tre grazie. Anche lo scultore danese Bertel Thorvaldsen, trasferitosi a Roma nel 1796, ha voluto cimentarsi con questo soggetto. Thorvaldsen è un artista neoclassico, come me. Eppure non andiamo molto d'accordo. Ad esempio, non condivido affatto la disinvoltura con cui ripara le statue antiche, ricostruendone gli elementi mancanti. Certo, dopo il suo intervento, le sculture tornano ad essere perfettamente integre e Thorvaldsen sa dissimulare molto bene le parti restaurate. Ma, secondo me, c'è sempre qualcosa che stona. E poi, nelle sue opere trovo un non so che di forzato, di innaturale. Forse perché il contatto con la grande arte antica, che per noi italiani è innato e spontaneo, per lui è stata una sudata conquista. Ecco qui la sua versione delle tre grazie. Cosa ne pensate? La posa è simile a quella delle mie fanciulle. Eppure, vedete come sono più rigidi i loro movimenti, più freddi i loro sguardi? Sapete indicare altre somiglianze e differenze? Il grande successo di Parigi. Le mie statue sono considerate in tutto il mondo capolavori esemplari. Ma se mi chiedete quale sia la mia opera più bella, non ho dubbi. Aver riportato in Italia molti dei dipinti e delle sculture che Napoleone aveva trasferito a Parigi. Ebbene sì, Nel 1815 Napoleone è stato infine sconfitto e così commissari provenienti da tutte le nazioni sue rivali sono giunti in Francia per chiedere la restituzione delle opere d'arte trafugate. Io ero uno di loro. Il Papa in persona mi ha chiesto di riportare a casa i capolavori sottratti allo Stato della Chiesa e grazie alla mia fama internazionale ho potuto aiutare anche altri commissari. Così ho avuto l'immensa soddisfazione di riconoscere, imballare e rispedire in Italia molte opere che credevamo perdute. E c'è di più. Poco dopo, un'altra grande gioia. Al British Museum di Londra ho potuto vedere di persona le sculture del Partenone di Atene da poco giunte in Inghilterra. Che emozione! Finalmente ho potuto ammirare le opere originali di Fidia, il più grande artista dell'antica Grecia, e capire ancora meglio che quello non è marmo, è carne viva, la bella natura. Mai e poi mai mi sarei azzardato a restaurare quelle sculture. Anche se rovinate dal tempo, sono perfette, così. I miei ultimi doni. Dopo aver vissuto nelle capitali dell'arte e della politica, dopo aver ritratto papi, principesse e generali, alla fine della vita ho sentito il desiderio di tornare a Possagno, il mio paese, per ritrovare le memorie dell'infanzia e lasciare anche qui un ricordo della mia arte. Ho raccolto nella mia vecchia casa i modelli delle mie sculture, i miei strumenti di lavoro, le onorificenze che ho ricevuto, persino i miei vestiti. Oggi la mia casa è un bel museo, aperto a tutti. E poi, nel 1816, alle soglie dei 60 anni, ho accolto una richiesta dei miei compaesani. Volevano un aiuto per restaurare l'antica chiesa. Ma, come potete ormai immaginare, ho preferito costruirne una nuova, grande, solenne, sulla collina proprio di fronte alla mia casa. È nato così il tempio che porta il mio nome e che sarà la mia tomba. Quando verrà il momento, vorrò riposare qui, nella pace di questa campagna. Venite a trovarmi a Possagno. Scoprirete un momento di pace, un'oasi di bellezza infinita tra arte e natura.